In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Le parole che abbiamo letto sono la parte terminale di Gesù nell'ultima cena. Sono come le parole di un testamento, parole che si rilasciano affinché siano ricordate. Ricordare nel senso, come dice la parola stessa, siano messe nel cuore. Porre nel cuore, ricordare. Gesù qui si dice che egli è venuto in mezzo agli uomini per esprimere una realtà. E la realtà fondamentale è il Padre. Il Padre che non ha tenuto niente per sé e ha dato tutto al Figlio. E il Figlio, venendo in mezzo agli uomini, si è fatto, come dire, trasmissione di questo amore e preoccupazione di Dio Padre per suo Figlio e per gli uomini. Gesù si presenta quindi come colui che esprime il volto del Padre che ama gli uomini. La sorgente dell'essere, che è il volto del Padre, ha questo connotato fondamentale. E questo connotato fondamentale si manifesta nella preferenza che Gesù ha, nella scelta che Gesù ha fatto prima dei suoi discepoli, poi nel tempo di coloro che credono in Lui. Gesù si presenta quindi come colui che vuole stabilire una rete di rapporti, di accoglienza fra le persone. Questa amicizia si esprime in quanto egli ha preferenza, quindi si dona, per le persone che ha scelto e quindi per le persone che ama. In fondo, quando uno ama una persona, ciò che gli preme di più è la realizzazione della felicità di questa persona. E il desiderio di fare il bene della persona amata non ha nessun limite, fino anche arrivare il sacrificio della propria vita. Gesù quindi ci indica come leggere la sua morte in croce, come espressione dell'amore che egli ha, prima di tutto per i suoi discepoli, poi fondamentalmente per tutti gli uomini. Quindi, osservando il crocifisso, o anche il Gesù risorto che conserva le tracce della crocifissione, la prima reazione non deve essere il poverino, lui, ma quanto mi ha amato. Capite? Questo è il motivo per cui Gesù si è sottoposto a questa scelta di preferenza che comporta di per sé il sacrificarsi per la persona amata. Gesù quindi si presenta come colui che trasmette questa catena di amore che sorge dal Padre, che dona totalmente se stesso al Figlio e apre in assoluta libertà il Figlio per tutti gli uomini. Questa catena inserisce le persone che credono in Gesù Cristo, per cui il radicamento dell'esistenza cristiana è in questa successione di donazione, di essere l'uno per l'altro, che ha la sua origine nel Padre. In fondo il Padre è colui che dà, colui che si dà. Quello che Gesù chiede è di rimanere in questa catena di rapporti fra le persone. Prima di tutto con lui che desidera stabilire un rapporto di amicizia profonda con ciascuno di noi. E infatti la sua preoccupazione è che noi siamo nella gioia, che siamo contenti. Quindi pensando a Gesù Cristo, dice perché l'ha fatto? Perché è venuto? Perché? Perché la vostra gioia sia piena. Questa è la risposta. Guardate, lui l'ha fatto per te, affinché la tua esistenza raggiunga il suo compimento. Gesù dice, non siete voi che avete amato me, che avete scelto me, ma sono stato io che ho scelto voi. Il passaggio. Perché io sono cristiano o tu sei cristiano e altri no? Perché il Signore ha avuto uno sguardo di preferenza su di me e su di te. Quella è l'origine. Non è perché io sono bravo, perché io ho fatto questo, quell'altro, così via. Non è questo il punto di partenza. Il punto di partenza è che all'origine del rapporto con Gesù Cristo sta Gesù Cristo che chiama e ama quelle persone in modo privilegiato. Perché l'amore di Dio non è una specie di forza cosmica, una legge di gravità, come la legge di Newton. Ma il rapporto che Dio stabilisce con ogni uomo è con ogni uomo realmente concreto nella sua singolarità, col suo nome e cognome. Questo è il rapporto che stabilisce. L'insieme quindi di coloro che credono in Gesù Cristo non è un insieme di persone che si preferiscono l'un l'altro, ma sono persone date a noi da Dio stesso per una compagnia nella vita. Questo è importante averlo presente e ce lo dimostra anche lo stupore di Pietro che andando a casa di Cornelio vede che il Signore lo precede perché lui era andato per parlare di Gesù Cristo. Ma prima che lui cominci a dare il battesimo, si accorge che le persone hanno già ricevuto lo Spirito Santo. Dove arriva la Chiesa, scusate, il Signore è già arrivato prima. È il Signore che chiama ciascuno per nome e lo aggrega, lo unisce alle persone che ha già chiamato. Se il fondamento dell'identità cristiana di ciascuno di noi è questo dono che il Signore ci fa di un'amicizia privilegiata con Lui, capite allora come il rapporto fra di noi debba avere questo fondamento. Questo vuol dire che primariamente Le persone che il Signore ci dà sono un dono suo per noi. E se sono un dono per noi, vuol dire che pregiudizialmente la persona data è una realtà buona, buona. Quindi il primo giudizio sulle persone che sono con noi nella comunità cristiana esige da noi una obbedienza alla scelta del Signore. È la fede, non tanto sulla vita eterna, ma lo sguardo profondo sull'adesso. La prima cosa, quindi, che noi dobbiamo chiedere, cercare di capire, di conoscere, dove sia la bontà, la verità, per cui il Signore mi ha donato quella persona. Che noi facilmente, istintivamente, siamo un po' demoniaci nell'individuare subito i difetti degli altri, capisci? Ma questo è uno spirito del maligno. Non è lo spirito con cui Dio guarda le persone. Di qui allora l'ubbidienza nella fede primariamente diventa un'accoglienza positiva sulla realtà, sulle persone che il Signore ci ha donato. Questo anche vuol dire è bene per me e per te che noi siamo insieme, che noi viviamo insieme. Per questo che Gesù insiste sul fatto di amarci reciprocamente, prima di tutto, all'interno della comunità cristiana, delle persone che credono in Gesù Cristo. Perché questo è il segno che Gesù dà a tutto il mondo, che il mondo nuovo è cominciato. Se nel mondo la fede, avete l'impressione che venga meno, il motivo è solo questo, perché non esiste nel mondo in modo visibile questo rapporto preferenziale di Dio fra le persone e questo rapporto preferenziale fra le persone che credono, in modo che ci sia attenzione e cura l'uno per l'altro. Pietro ha la presunzione di sapere lui prima, e quindi che sia la Chiesa che stabilisce chi è dentro e fuori. Ma anche noi, tante volte, come Pietro, abbiamo la presunzione di dire tu sì, tu no. Non è mica vero, non dipende da noi. A noi spetta semplicemente di accogliere il dono del Signore. Perché dopo che il Signore ha donato, dopo pone la domanda. Il Signore non inizia chiedendoci qualcosa. Il Signore inizia donando e ci indica come questo dono deve essere speso. Ma prima il Signore dà, poi dopo chiede. Tante volte noi facciamo fatica a seguire il Signore, perché partiamo dal presupposto che siamo noi il criterio del bene e del male, il criterio di chi è buono e cattivo, il criterio di chi va e non va, di chi fa parte della Chiesa o non fa parte della Chiesa, capite? Manca l'ubbidienza della fede. E l'ubbidienza della fede ci dà un messaggio molto preciso. Le persone che tu incontri, le persone che credono, le persone che il Signore pone nel cammino della vita, chiunque sia, è una realtà buona, punto e basta. Questo è il principio etico della vita cristiana. Se viene meno questo, c'è una quantità di leggi che è una cosa disastrosa, per cui non vale la pena di seguirne nessuna. Il luogo originario di coscienza del cristiano è essere secondo lo sguardo che Cristo ha avuto su di te. Perché dal come Cristo ti ha guardato, ti dice chi sei. È la fonte dell'identità della tua persona. Cerchiamo di non compiere l'errore di Pietro. che pretende di essere lui, chi è cristiano non è cristiano. Ma occorre che accogliamo l'insegnamento di Gesù, che pone la realtà buona in noi e attorno a noi. E se per fede questo accettiamo di noi, dobbiamo accettarlo anche nei riguardi delle persone che il Signore ci fa incontrare. Quindi l'aspetto etico del cristiano non è altro che la coscienza che il cristiano ha di sé e ha come fondamento lo sguardo di Cristo su di sé. È importante che noi, anche quando ci confessiamo, non andiamo alla ricerca, potremmo dire, delle piccole cose, perché sono questi macigni che impediscono all'uomo di muoversi. È questo pregiudizio positivo che noi dobbiamo avere, tenendo presente che noi nella vita non siamo perfetti, ma il Signore ci mette insieme perché vivendo insieme impariamo a vivere insieme e imparando a vivere insieme il nostro cuore vive nella gioia. Perché questo dobbiamo farlo? Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Vuoi essere contento? Vuoi verificare la parola di Cristo? Fa così. Cristo si sottopone al giudizio della nostra esperienza, perché questa è stata anche la sua esperienza. Ed è l'esperienza che egli ha vissuto col Padre, che corrisponde al volto di Dio, che è misericordioso, che ama il Figlio e ama gli uomini, per cui l'amore che ha per il Figlio lo porta anche a donare il Figlio per tutti gli uomini. Ma è questo il principio che manifesta l'identità di Dio come colui che è immensamente misericordioso e vuole che gli uomini raggiungano lo scopo della vita. E lo scopo della vita è la gioia piena al termine del percorso che il Signore ci ha indicato.